Un saluto a tutti voi, cari amici radioascoltatori, per questa prima puntata di Noi e Voi Semplicemente, la prima puntata di questo anno radiofonico, e sono particolarmente felice di iniziarla in musica. Sono con me i tre componenti del trio A, B e C. Un trio di valentissimi musicisti che hanno inciso un CD di cui parlerò. Per il momento vorrei semplicemente presentarveli: Francesco Attesti, pianoforte, Maurizio Bozzi, basso, Michael Cucchi, batteria. Benvenuti.
Grazie.
Grazie.
Allora, veramente per me è un piacere avervi in studio, perché questo CD intitolato Stairway to Back, uscito nel settembre scorso, inciso negli studi aretini Dry Castle Records, secondo me è un'operazione culturale molto interessante, perché contiene sette brani classici e anche molto famosi del grande musicista tedesco, ma che vengono presentati in chiave jazz rock, come si può benissimo evincere anche dal titolo, che si ispira a un celebre brano del gruppo rock Led Zeppelin. Io l'ho ascoltato più volte e vi assicuro che è un album che si ascolta con immenso piacere e divertimento. Come tutte le opere artistiche importanti, può essere apprezzato sia da un pubblico esperto di musica classica impegnata, ma anche da chi se ne intende un po' di meno. Anzi, pare quasi che tre musicisti aretini vogliano accompagnare l'ascoltatore alla conoscenza di questa musica eterna, rendendola comprensibile ad orecchi abituati a un altro linguaggio musicale, proponendogliela in una chiave attuale, senza peraltro svilirne la grandezza e la potenza artistica. Sono brani scorrevoli, intensi, gradevoli, diretti, credo, anche ad un pubblico giovanissimo. È così, Francesco?
Assolutamente sì, l'idea nasce proprio in trio di appunto riqualificare in un certo senso, riproporre grandissima musica di un compositore eterno qual è Johann Sebastian Bach in una chiave moderna appunto, alla maniera un po' di un compositore e pianista jazz francese che era Jacques Lussier. Abbiamo preso ispirazione da lui, ma abbiamo rieseguito in maniera diversa rispetto chiaramente alla sua prassi questi brani che sono tra i più significativi, appunto, come hai detto prima, del compositore. E ci siamo divertiti molto, indubbiamente questo è fondamentale, e siamo convinti anche che questo tipo di comunicazione, questo tipo di musica riesca a trasportare anche le nuove generazioni in una dimensione interessante.
Il primo brano è il clavicembalo ben temperato, preludio numero 1 in Do maggiore di Bach. Credo che sicuramente conoscete anche la musica progressive, che questo clavicembalo ben temperato era anche presente in un famosissimo brano dei Procularum, intitolato Repent Walpurgis, che era un'interpretazione sognante in un pezzetto di.
Ma anche A Wider Shadow Pearl è
È
bachiana
vero.
come soluzione armonica, quindi diciamo i Procularum sono stati un gruppo che hanno seguito molto Bach e la sua e quasi tutta la musica classica, insomma, i compositori classici, ecco, quindi ce n'hanno tante. Anche lo stesso Salt-E Dog, in fondo,
vero.
anche se un pochino più progressive come soluzioni armoniche.
Io e te, Maurizio, abbiamo più o meno la stessa età, quindi questa musica ci ha cresciuto un po', no? Ecco, sei stato tu l'ideatore di questi contatti progressive?
No, devo dire, è stato Francesco Attesti, perché io avevo già prodotto tre dischi, quattro suoi, come etichetta discografica, e siccome io suono il basso, sono bassista, allora lui mi disse: perché non si fa una cosa insieme? Io dissi: che si potrebbe fare insieme, che io suono più jazz e rock, e lui è proprio un musicista classico puro. E io gli dissi: l'unica cosa che si potrebbe fare sarebbe Bolling, le suite di Bolling, che io già conoscevo e avevo già suonato. E lui ha detto: sì, ma Bolling l'ha fatto tutto. E poi la cosa finì lì. Dopo un mesettino o due disse: guarda, senti Lussier, questo pianista
Sì.
francese, e mi dette delle tracce, io le ascoltai e dissi, ecco, questo si può fare. Lui ha trovato le partiture originali di Lussier, perché per avere una linea su cui lavorare, e piano piano dopo è stato ovviamente coinvolto Michael Cucchi alla batteria per creare il trio classico, ecco. Però devo dire che l'idea è stata di Francesco.
Ah, ciascuno il suo, allora.
Sì, sì, sì. Sì.
Allora ci sentiamo il primo brano, il clavicembalo ben temperato, nella esecuzione del vostro trio. Thank you. Riprendiamo il nostro discorso e vorrei fare una domanda a Michael. Michael, com'è che t'hanno incastrato? Benevolmente, ovviamente.
Allora, è successo così che io lavoravo all'interno di una scuola di musica dove Francesco Attesti era direttore artistico, ci siamo conosciuti in quell'occasione lì.
E lui ha l'orecchio lungo, ha sentito.
Esattamente.
E mi ha proposto di entrare, di partecipare al progetto. E è stata per me una bellissima esperienza. Prima di tutto lavorare con due musicisti che sono molto più avanti di me nel percorso artistico, quindi comunque c'è sempre da imparare da tutti, specialmente da quelli più
e
grandi.
Tu, Michael, da quale estrazione musicale vieni?
Ma io...
I tuoi gusti giovani... allora, da giovanissimo?
Da giovanissimo io ascoltavo la fusion, quindi stranamente, perché e amici miei, ragazzi della mia età, ascoltavano la musica discoteca. Io sì, potevo ascoltare la musica discoteca perché andavo a ballare con amici, eccetera, però in realtà ascoltavo la fusion. E poi da lì ho cominciato ad ascoltare rock, un po' tutti i generi, e fino a che non sono dovuto entrare in conservatorio a studiare. E all'inizio io volevo studiare batteria, però in conservatorio non c'ero, quindi ho dovuto fare percussioni classiche, che poi ha cominciato a piacermi. Dopo il primo annetto di conservatorio ha cominciato a piacermi, quindi ho cominciato ad ascoltare musica classica, ad appassionarmi anche a quella, e poi sono arrivato fin, diciamo, ho fatto tutto il percorso fino al diploma, fino a che ho conosciuto Francesco Attesti.
Ecco, hai avuto questa bella fortuna. Il secondo brano è un minuetto in sol maggiore. Senti Francesco, ma il minuetto che tipo di composizione era dal punto di vista formale? Era legata a determinate situazioni contestuali, barocco o che altro?
Beh, certamente nel minuetto è prettamente una forma musicale barocca. Si sviluppa al massimo livello appunto, diciamo, fra il 1650 circa fino alla metà del 700 e forse anche un po' oltre. Lo ritroviamo spessissimo sia a volte nei compositori che sono più avanti come Mozart o successivamente Haydn eccetera, proprio anche nella forma sonata, ma prevalentemente era una danza alla fine.
Ecco.
Era una danza vera e propria in tre quarti, chiaramente, con una struttura ben definita A, B, A, in cui c'è il tema, c'è un trio centrale e una ripresa del tema. Funziona molto bene per essere inserita all'interno di forme musicali più ampie, proprio perché ha un aspetto di frivolezza, di leggerezza in un certo senso, e soprattutto ci si può inventare tante cose simpatiche, interessanti. I compositori lo sapevano bene, quindi per questo il loro interesse nell'inserirlo all'interno di suite, come fa Bach, per esempio, perché appunto nelle suite inglesi o francesi, quelle suite sono anche queste, una raccolta di danze, che poi alla fine vengono eseguite da uno strumento anche a tastiera o a corda, però comunque, ecco, non sono esattamente danze da ballare, ma quanto da ascoltare.
Da ascoltare, ecco, perché effettivamente chi conosce i minuetti, quelli famosi, no, conosce quello di Boccherini.
Era da ballare.
Ecco, era da ballare.
Mentre Bach o anche Mozart, come dicevo prima, Haydn, qualche volta anche gli autori più romantici lo utilizzano, lo inseriscono all'interno di forme musicali più ampie, proprio per dare respiro, per dare un senso di leggerezza. Magari c'è un brano molto drammatico precedentemente, per creare una sorta di contrasto. In questo caso è un minuetto che potrebbe essere anche quasi ballabile. In realtà lui l'aveva composto come esercizio per i suoi figli. Sì, io ricordo sempre che Bach ha avuto la bellezza di 21 figli, quindi ha avuto un bel da fare.
E Tonelli Boni gli faceva.
Esatto, chiaramente.
Di cui questi studiate minuetti, tutti zitti.
Ascolta, Maurizio, ma col minuetto barocco che ci azzecca un bassista?
No, ci azzecca perché alcune di queste composizioni qui, ma ce n'è una anche dopo, che è il Bourrée, sono stati suonati
da, ne faremo un discorso
da tanti gruppi rock, certo, specialmente del progressive inglese,
certo.
Gentle Giant, Genesis,
certo.
Almeno si sono ispirati, ecco, senza bisogno di Senti, Emerson Lake & Palmer.
Domanda tecnica: hai usato il basso elettrico o il contrabbasso?
Entrambi. Cioè, a seconda della traccia. Il brano precedente, che era il preludio, è col contrabbasso. Poi c'è un altro, capito, a seconda del, taglio, okay, del taglio che gli volevo dare, ma comunque sempre basso fretless, cioè senza tasti.
Senza tasti.
Sì. Eccetto che nel, appunto nel Bourré, perché lì faccio un omaggio al bassista, dopo lo rivedremo.
Certo,
dopo,
certo, ne parleremo. Allora adesso invece ci ascoltiamo Minuetto in Sol maggiore di Bach, sempre interpretato dal trio.
Thank you.
riprendiamo il nostro discorso e una domanda un po' così, un po' generica, Michael. Cosa ne pensi della musica italiana oggi? Uno giovane come te. Perché...
Allora, secondo me la musica italiana oggi ha fatto un bel cambiamento, cioè siamo in un momento di grande cambiamento perché è arrivata tutta questa musica nuova di gente che rappa e io personalmente all'inizio ho avuto difficoltà perché non seguendo troppo diciamo la moda della musica, cioè esce la canzoncina nuova alla radio, esce e subito vado ad ascoltare sempre quelle cose lì. In realtà, come dicevo prima, sono più legato appunto ai gruppi rock, ad altre cose, musica diciamo degli anni più indietro, e quindi all'inizio ho avuto difficoltà, poi piano piano, cioè le prime volte non riuscivo nemmeno a capire le parole, no. Col fatto che spesso, visto, ecco, le parole scorrono
dipende
veloce,
anche dal rapper,
sì, quello è vero, e quindi ho avuto difficoltà, poi piano piano mi sono abituato e qualcosa comincio ad apprezzare ora, però fino a poco tempo fa, insomma.
La tua parte artistica è dedicata soltanto al trio o suoni anche con altri gruppi?
No, suono anche con altri gruppi, altre band, perché comunque suono musica classica, suono musica jazz, suono musica rock, quindi spazio abbastanza, sì.
Beato
mi diverto.
Beato te. Allora, il terzo brano è un'invenzione numero uno in do maggiore. Ho pensato di prendere, dico, guarda, forse questa invenzione è un'invenzione di Francesco. Poi sono andato su YouTube, ho cercato e ho visto invece che è un'invenzione proprio di Bach.
Questi erano semplicemente degli esercizi alla fine che lui scriveva appunto per i propri allievi o per, ancora per i figli. Io ricordo sempre che Bach ha avuto almeno 5 figli altrettanto geniali, insomma, ecco, che non hanno lasciato una traccia così profonda come l'ha lasciata lui, però effettivamente sono stati importanti per la storia della musica. E quindi per formare questi ragazzi allo studio del clavicembalo e dell'organo, lui scriveva dei brani ad hoc. Ci sono sia invenzioni a due voci che invenzioni a tre voci sulla produzione bacchiana e servivano essenzialmente per imparare l'indipendenza delle mani, delle dita e ovviamente nel far risaltare una voce piuttosto che un'altra. Quindi a due voci sono, diciamo, un po' più semplici, un po' più complicate sono quelle successive che sono a tre voci, perché appunto come una fuga in un certo senso bisogna mettere in rilievo una voce piuttosto che un'altra in determinati momenti del brano.
Nel CD forse questo è l'unico poco conosciuto, dico bene?
Sì, credo per il grande pubblico sì. C'è da dire che per chi studia uno strumento a tastiera, che sia clavicembalo, pianoforte, organo, in conservatorio, questo è uno di quei brani che ti toccano, ecco, come si dice, come l'osso al cane.
Ho capito.
Tutti quanti sono quasi obbligati a studiare.
Allora, come l'osso al cane, tocca anche ai nostri radioascoltatori e ascoltiamo invenzione numero uno in do maggiore nell'interpretazione del trio. Thank you. Allora, in questa ripresa voglio subito coinvolgere il bassista Maurizio Bozzi, detto Bozzolius.
Sì, è un soprannome che mi affibbiarono dei colleghi musicisti fiorentini che sono famosi per prendere in giro la gente,
Certo.
perché toscano è così,
Certo.
perché
Anche
io
gli aletini però,
anche
diciamo.
l'aretino è un pochino più, come si dice, un pochino più verace, un po'
Sì,
più,
sì, sì, sì.
invece fiorentino è più va di fioretto,
L'aretino è un po' più chianino,
era
diciamo, dai.
nato perché all'epoca, qui si parla degli inizi degli anni 80, io avevo preso una cotta musicale per un grande bassista che si chiamava Jaco Pastorius,
Il più
il più
grande.
grande, almeno uno dei più grandi della storia della musica, e che fu innovativo effettivamente. Io mi misi a suonare con quello stile lì. Allora, quando andavo a suonare nel Fiorentino, i musicisti jazz di Firenze dice: "Guarda, gli è arrivato il Bozzolius".
Ecco,
Allora, è Pastorius Bozzolius.
Pastorius
Io mi chiamo
Bozzolius,
Bozzi, capito?
ho
E
capito,
quindi io me ne sono ricordato di questo, siccome io faccio il medico di professione,
certo, lo so.
e quindi giustamente per separare le due carriere ho detto: "Sai che mi chiamo Bozzolius, visto che mi prendevano in giro, così mi rimane come cognome". E è rimasto questo nomignolo.
Sono curiosissimo, come sei arrivato alla musica da bambino? Chi è
E
che
no,
ti
io
ha...
sì, sono di una famiglia di musicisti. Il mio cugino è Pupo, per esempio, capito? È sempre un Bozzi, anche lui, è Bozzi Ghinazzi, insomma, è
Ho
Bozzi.
capito,
Il mio babbo
perfetto.
purtroppo già più, ma insomma è stato un polistrumentista, dalla fisarmonica al basso, alla
Quindi
chitarra.
hai
Avevo
da
uno
quando
zio
eri in
che era,
fascia.
avevo zio, il fratello di mio babbo, che era un grandissimo sassofonista di bravura, bravo proprio. Era proprio la punta di diamante tecnica della famiglia. Quindi io l'ho sentita la musica già da quando ero piccolo, loro provavano nello scantinato di casa, andavo a sentire quello che facevano, capito?
Allora, io
Quindi
come dicevo, mi sono ascoltato il disco diverse volte, me lo sono goduto in tutti i sensi, ma devo dire che in particolar modo mi sono goduto il numero 5, che è la
la
Bourrée
Bourrée, sì, dai.
in Mi minore. Ho saltato aria sulla quarta corda, ma la riprendiamo dopo. Perché io sono innamorato di Ian Anderson quasi a livello omosessuale, proprio lo adoro. E perché suona il flauto, e come personaggio, come cantante, come tutto.
Era stato un
E
grande.
devo dire che questo brano ti ispiri assolutamente a Glenn Corney, che è il
Sì.
bassista della prima formazione
Sì,
dei
ho messo la
Jethro Tull.
sua linea quasi, non è uguale perché loro fanno una stesura diversa della
Sì,
sonata
certo.
di questo Bourrée, perché loro tolgono l'inciso, la
Sì,
parte che
esatto.
è già più strutturato. Loro lo fecero più rock e quindi fecero solo la parte A.
Ian Anderson racconta il motivo per cui sulla sua Bourrée c'è solo la prima parte. Perché lui, quando ancora non era nessuno, in casa sua sentiva un bambino che abitava in un appartamento lì vicino che faceva la Bourrée di Bach, però siccome la seconda parte non gli riusciva,
Era più
faceva sempre la prima, sempre la
difficile
prima. Quindi
e
quando
quindi
per
per lui era quella.
lui era quella, e quindi anche nel
Sì,
disco
sì,
parte.
sì.
Questo è il
Comunque è
racconto
un
di...
pezzo storico dei Jethro Tull,
Certo,
un
certo,
certo pezzo.
certo.
E allora ho fatto l'omaggio, anche il solo che ci faccio dentro non è proprio uguale uguale, però l'ho tirato giù da Glenn Cornick, quella parte di solo di basso precedente.
Francesco, com'è possibile che uno che non ha studiato musica come Ian Anderson diventi uno dei
No, no, ma lui era
flautisti?
colto, Lui suonava benissimo la chitarra,
Sì, suona la chitarra,
Sì.
però dico, lui addirittura lui voleva fare il chitarrista rock, poi
Sì, ma
dopo,
infatti
siccome il
lui è
chitarrista già c'era,
bravo.
suona il flauto,
Sì,
però non è
comunque era
che
un
lo imparò in un mese, in 2 mesi, e è diventato Ian Anderson. Com'è possibile che tanti studiano? Ho sentito tanta gente di conservatorio che non sa suonare, e invece ci sono tanti che non hanno fatto il conservatorio, che sono straordinari.
Molte volte sono quelle cose inspiegabili, anche a me è capitato tantissime volte di avere di fronte delle genialità musicali in senso assoluto che neppure loro sanno da dove arrivi questa capacità. Ci possono essere certamente delle tendenze, delle possibilità che ti vengono date chissà da chi e per quale motivo, per cui prendi uno strumento in mano e sai già bene o male cosa fare. Io ho avuto la fortuna di parlare anche con dei grandi professionisti in campo pianistico. Ti posso assicurare che alla mia domanda, soprattutto da ragazzino, questo lo facevo, ma come aveva fatto ad arrivare a questa padronanza tecnica e questa capacità, il 90% di loro mi rispondeva sempre: non lo so, mi è sempre venuto così. Cioè, quindi anche per spiegare come risolvere problemi tecnici, a volte un genio assoluto della musica ha forse quasi più difficoltà a spiegarlo ad un allievo piuttosto rispetto ad un docente, fra virgolette, normale. Magari ti può dare delle idee geniali da un punto di vista musicale, perché ha un'intuizione, una sensibilità, un'esperienza estrema, quindi ti può dare un'idea a cui non avevi pensato. Ma quando si trattava veramente con queste persone di riuscire a risolvere, di capire come risolvere un problema tecnico, era molto complicato, perché ci sono persone che si mettono sedute e hanno lo strumento come se fosse un prolungamento del loro corpo, veramente.
Non a caso non è detto che un grande musicista sia un grande insegnante.
Assolutamente,
certo. Anzi, spesso non lo è.
Questo anche a scuola, nella mia semplice scuola. Sì, sì, sì. Senti Michael, ma prima di incidere Burre, hai ascoltato quella dei Jethro Tull oppure ti sei affidato ai tuoi compari di musica?
Allora, io la conoscevo come conoscevo quella di Danny Bach, però sinceramente in fase di creazione e poi di registrazione eccetera sono andato dietro, diciamo, a quello che stavamo facendo, all'energia che in quel momento arrivava e all'idea del momento. Sì, mi sono ispirato, diciamo così.
Benissimo, allora ci ascoltiamo Burre in Mi minore. Direi che però qui oltre che Bach c'è di mezzo anche Jethro Tull, ma sempre interpretata dal trio. Thank you. Facciamo un piccolo passo indietro perché abbiamo saltato, la responsabilità era mia, il quarto brano del CD che è Aria sulla quarta corda. Questo è un brano strafamoso, però poi reinterpretato come avete fatto voi, prende un altro respiro.
Sì, questo è strafamoso perché tutti hanno nelle orecchie la sigla di Quark, no? Generazioni intere sono cresciute con questa sigla, quindi poi anche altre pubblicità o altri film, anche a film hanno utilizzato questo brano come colonna sonora. È un brano che alla fine anche questo era un'area all'interno di una serie, una suite appunto, e una suite orchestrale di Bach, questa volta per orchestra, non per piccolo ensemble, e però funziona molto bene perché ha una linea melodica e armonica molto semplice dove poter improvvisare, poter intervenire, poter fare dei cambi molto efficaci secondo me.
Maurizio, quando un musicista si approccia ad un brano così famoso, così che ormai nelle orecchie e nel cuore di miliardi di persone, si sente un po' una responsabilità di dire: ma adesso io chi sono io per fare una cosa nuova in questo? C'è questa sorta di attenzione?
Allora, per me no, perché io vengo da un altro mondo, capito? Io vengo dal jazz, dal rock. Quindi per me non è sacra quest'aria, è più lui che viene violentato da noi, cioè lui Francesco Attesti, perché lui è un classico e quindi giustamente lui ha una visione dei grandi brani della storia della musica classica che io non ho. Io sono più un distruttore, capito? Arrivo col martello e spacco tutto.
Certo.
E quindi normalmente quando abbiamo arrangiato certe idee venivano proprio dalla mia voglia di dire a me che me ne frega le Bach, in poche parole. Cioè, la canzone, come tutti i jazzisti, la canzone è questa, poi la rompo come mi pare e la ricostruisco come mi pare, se no non sarei un jazzista.
Beh, devo dire che la definizione di un jazzista, che è quello che arriva col martello e spacca tutto, non poteva che essere la regina, ma è bellissima, è bellissima.
Volevo dire, scusa, un piccolo appunto. Su questa aria, in effetti, perché sennò gli ascoltatori potrebbero essere fuorviati, l'aria comincia dopo quel solo di basso, che è invece la prima suite per violoncello.
Uh-huh.
E io l'ho fatto, che quell'introduzione di basso non fa parte dell'aria. Anche qui, vedi, ho fatto una violenza, perché ho messo le due cose insieme, è tipo una specie di medley, e l'ho voluto fare quello lì, perché è uno dei brani che anche Jacopo Astorius ogni tanto faceva, perché Jacopo Astorius, il grande bassista, aveva fatto anche una fuga di Bach, una fantasia cromatica con il basso, perché lui era bravissimo. E quindi per omaggio di ricordare Jacopo Astorius ho messo questo solo di basso che viene però dalle suite per violoncello. Sarebbe un pezzo per violoncello, non per basso. Tanto per essere onesti, altrimenti qui non ce l'ho scritto perché diventava un problema anche dal punto di vista della SIAE, cioè mettere insieme una suite con l'aria dopo diventava un problema, anche diventa un doppio pezzo, capito?
E allora ci ascoltiamo Aria sulla quarta corda, interpretata dal trio e introdotta dal basso. Thank you. Termina qui la prima parte del nostro programma, ma non andate via perché dopo il notiziario torneremo con i due bellissimi brani che chiudono l'album di cui stiamo parlando e che stiamo ascoltando, Stairway to Back. E soprattutto torneremo in compagnia dei nostri ospiti. Allora qui da Radio Incontri, Romano Scaramucci vi dà appuntamento a tra appena 10 minuti. Bentornati a questa seconda parte della prima trasmissione Noi e Voi Semplicemente della stagione radiofonica 2020-2021. Sono con me, ve lo ricordo, il trio A, B e C, trio musicale jazz rock classico, formato da Francesco Attesti al pianoforte, Maurizio Bozzi al basso e contrabbasso e Michael Cucchi alla batteria. Ben ritrovati e proseguiamo con l'ascolto e il commento dei brani che compongono, dei 7 brani che compongono questo bellissimo album.
Voglio fare una domanda, Francesco, su Bach e la religione, perché il brano numero 6 è Jesus Joy of Man Desiring, è uno dei canti più belli che siano mai stati fatti, probabilmente le parole sono state aggiunte in un secondo momento, questo so, magari ce lo dirai tu, però è un brano di un respiro straordinario e voi lo avete fatto veramente in un modo bellissimo.
Allora, questo è un corale molto famoso e il titolo è Gesù, gioia del genere umano, insomma, sì. Ecco. E ovviamente l'originale è in tedesco, Bach era da Thomas Cantor a Lipsia, lo è stato per una 20 anni, quindi ogni domenica che aveva una sorta di particolarità nel calendario liturgico era costretto a comporre un'intera cantata. Era proprio uno dei suoi doveri, quindi aveva un coro a disposizione con un piccolo ensemble musicale e lui all'organo, e ogni domenica era praticamente una prima esecuzione di un'opera bacchiana, quindi con vari momenti della messa in cui questo coro cantava. Questo è stato fatto per la festa della visitazione di Maria.
Di Maria d'Elisabetta.
Esatto, e è un brano molto importante perché ha riscosso subito un grande successo, è uno dei corali più belli, certo. Tanti, però comunque funziona molto bene, è scritto originariamente per basso continuo con l'organo, con un piccolo ensemble d'archi e coro, e ricordo che da buon luterano protestante il coro era in quel momento formato da voci bianche per le voci maschili, quindi soprano e contralto, e poi tenori e bassi per le voci maschili, ecco, insomma, ecco, per le voci femminili, per le voci più acute, chiaramente erano ricoperte da cantori bambini, insomma, adolescenti, ecco. E quindi questo brano è molto importante per la musica bacchiana perché è arrivato fino ad oggi, è stato eseguito in tutte le maniere possibili e immaginabili, e credo che è uno di quei pezzi musicali che può essere trasformato, distrutto e rimontato un po' come si vuole.
Infatti, ascoltando i brani del disco, in particolar modo questo, mi rivolgo a te Michael, ho avuto l'impressione che nella prima parte, no, abbiate presentato il brano grosso modo così come è nella sua concezione originale. Poi nella seconda parte, in particolar modo questo, ma forse anche l'ultimo, anche la fuga, avete detto adesso lo facciamo come si dice noi. Ho avuto l'impressione giusta?
Sì. Sì, diciamo di sì, nel senso che poi noi siamo un trio rispetto, diciamo, a quello a cui ci eravamo ispirati all'inizio, quindi quello di Lussier, un po' particolare, nel senso che comunque Lussier era un pianista classico jazz e lui partiva da quel brano, poi andava sulle improvvisazioni e, diciamo, era sempre lui sulla punta del... Invece noi si viene comunque da una formazione un po' diversa, cioè il Francesco è un bravissimo pianista però dall'impostazione classica, quindi è comunque più legato appunto al modo di suonare classico, quindi quando si va sull'improvvisazione si cerca di trovare sempre dei modi alternativi, e è da qui che è nata la cosa un po' diversa, diciamo,
certo.
Che poi ci è piaciuta, però non è stata cercata all'inizio, è venuta fuori mano a mano che si metteva sulle canzoni.
Bisogna dire che questo album è il il frutto di una, oltre che di tante prove e quindi tanti riassemblamenti di brani, non è che sono nati così, per arrivare a questa forma se ne cambiate delle versioni, quella funzionava e quella no, e anche di concerti, quindi è un concetto antico, cioè come succedeva una volta, che il disco l'artista lo fa alla fine di un tour, quando capisce che ormai gli arrangiamenti sono piaciuti e dopo li ferma nel disco. È successo in Pat Metheny, il primo disco di Pat Metheny, che è stato il primo disco del Pat Metheny Group, sto parlando, venne grazie a un tour, penso, di 200-250 date negli Stati Uniti, anche nei club più infimi. Infatti arrivarono in studio, e questa è storia, alle ECM, Iker gli dette 5 giorni per fare il disco perché i soldi non c'erano, e questi in 5 giorni hanno fatto il disco, perché ormai erano carichi di 250 date, avevano già chiaro in mente quale doveva essere il suono della band.
Erano rodati bene.
Invece delle volte si fanno i dischi prima dei tour.
Sì,
e quindi te non sai mai alla fine qual è il pezzo che è piaciuto di più, il pezzo che l'hai dovuto cambiare in corso d'opera. Ecco, è questo, è un po' come una tournée teatrale che la filmi prima di fare, capito? Quindi questo è il risultato di una serie di esperienze, di cose che non funzionavano inizialmente, perché noi siamo partiti da Lussier e ci siamo accorti che il nostro ensemble non poteva essere quello di Lussier, dal punto di vista culturale anche. Quindi, piano piano, come tutte le cose, l'abbiamo portato dalla nostra. Non a caso questo Joy che dici te è l'inciso, ti ho detto, è venuto fuori dal famoso martello sul brano, perché se ti ricordi negli anni 70 c'era un famoso un gruppo che poi è rimasto, non mi ricordo manco come si chiama, che fece, che si ballava, Joy, si ballava. E quell'inciso lì, quell'inciso che tu hai detto siete partiti più pimpanti, viene da quella concezione lì, quasi disco music.
Devo dire che sto rimanendo affascinato da questo progetto, che spiegato è ancora più bello e quindi può essere una chiave di lettura interessante per l'ascolto.
E poi ti finisco, non abbiamo detto, e questo abbiamo sbagliato noi, che molti di questi brani all'interno della parte delle variazioni contengono altri brani famosissimi della musica jazz. Per esempio nel primo brano c'è Fly Me to the Moon, nell'altro brano che era c'è il famoso
My Favorite
Things, che ora lo sentiamo nella pubblicità sempre tutti i la, 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 la. Si è messo quello sul minuetto.
Esatto.
Quindi abbiamo inserito brani di jazz all'interno di Bach per dimostrare anche quanto Bach abbia, come si vuol dire, modificato e ispirato i compositori contemporanei del Novecento. Quindi se senti My Favorite Things, se senti che non ha niente di strano all'interno del minuetto, anzi sembra quasi una normale evoluzione, quindi abbiamo filato dentro anche altra roba.
Quindi adesso ce lo ascoltiamo, Jesus Joy of Man's Island, interpretata dal trio. Thank you. E quindi siamo giunti alla presentazione dell'ultimo brano, e direi che, anche se è un po' banale, però che si chiude in bellezza con la toccata e fuga in re minore, anche questo brano, insieme a Bourré, quello che ho ascoltato più volte, perché arriva, almeno ai miei gusti, diciamo, arriva in una maniera sicuramente più decisa. E direi che lo avete trasformato, rivisitato in una chiave di jazz che dà sfogo, se non sbaglio, nel finale anche ai vostri virtuosismi.
Alle sezioni ritmi.
Vero? Ecco, ai vostri virtuosismi, in particolar modo del basso e, diciamo, del, e della batteria.
Si può dire che questo forse è il brano più progressive, perché si assomiglia un po' al concetto Emerson, Lake and Palmer,
esatto,
se vogliamo.
Esatto,
con queste suite lunghe, coi soli, è un po' più picchiato, un po' più specialmente nella parte centrale, un po' più aggressivo, questo si presta, questo è un brano che si presta.
Ecco Francesco, ma continuerete a prelevare altri brani e trasformarli in questa chiave jazz progressive rock?
Ma in realtà sì, l'abbiamo già fatto, perché questo è un disco dedicato interamente a Bach, però abbiamo anche già il repertorio ormai brani di Mozart, Brahms, Tchaikovsky, stiamo pensando di aggiungerne altri, e sicuramente sì, è una cosa che funziona, il trio funziona, ci divertiamo e ci piace suonare insieme. Peccato per questo lockdown, abbiamo già saltato dei concerti, insomma, da inizio anno, e li recupereremo nel 2021, però ecco, questo è un progetto che vogliamo portare avanti, è molto divertente. Molto
ecco, pensavo, siccome questa chiacchierata che stiamo facendo, almeno a me mi affascina molto, sono venuto a sentirvi ai concerti, non sarebbe un'idea aumentare la parte anche di presentazione, proprio approfondendo così anche il pre, quello che c'è stato prima?
Cioè durante il concerto?
Sì, sì.
Sì, sarebbe una cosa molto
però
giusta.
Annoia un po', dice.
No, bisogna stare attenti, per esempio, negli Stati Uniti, che sei già in lingua inglese, se diventi troppo prolisso, poi in Francia è uguale, no? Sì. Insomma, quando vai all'estero, perché noi siamo un gruppo che ha viaggiato diverse volte negli Stati Uniti, in Francia, in Russia, quindi quando ti trovi in lingue diverse, sì, in Italia potrebbe essere interessante che di ogni brano raccontare la storia. La storia della creazione, di come è avvenuto, però sai, delle volte bisogna stare attenti che poi...
Sì, è vero, è vero.
Dopo c'è qualcosa...
Dice, sonate.
Sì, sonate, no, non ne spiegate tanto.
Sì, sì, ok, ho capito. Allora, io a questo punto devo ringraziarvi, perché per me è stata una bella esperienza, al di là del fatto che abbiamo creato questa trasmissione radiofonica, però è veramente stato bello confrontarmi così con voi musicisti e conoscere la storia di questo bellissimo CD che avete pubblicato. Quindi vi ringrazio.
Grazie a te.
Grazie a te.
E auguri.
E saluti a tutto il vostro pubblico.
Grazie. E vi auguro tantissimi concerti. Io tornerò sicuramente ad ascoltarvi. E chiudiamo con questo brano, sempre di Bach, Toccata e Fuga in Re minore, interpretato dal trio. A risentirci alla prossima puntata. Ciao a tutti.
Thank you. Thank you.